Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione L'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, vi voglio parlare di un esempio di santità, un santo modernissimo, un santo che il Signore sicuramente ha suscitato per indicare a noi tutti una nuova via di santificazione. Vi vorrei parlare infatti del beato Carlo Acutis. Molti ne hanno sentito parlare perché la vicenda di questo ragazzo è paradigmatica, ecco, sotto tanti punti di vista possiamo dire che egli è stato in un certo senso anche oltre che santo, un santo vergine e martire. Pensate un po', no? Queste tre parole, santità, verginità e martirio. Ecco, cari amici, quindi poi vediamo in un senso un po' largo, in un senso che poi non possiamo dire che sia il vero senso del martirio, però perché il martirio è quando una persona dà la propria vita per causa della fede. Quindi i martiri, sappiamo cosa sono i martiri, ce ne stanno ancora tantissimi martiri nel secolo che ci ha preceduti, che ci ha preceduto, forse ci sono stati più martiri di tutte le altre epoche, anche se questo martirio è avvenuto in zone che sono lontane da noi, non si tratta dell'Italia, neanche dell'Europa, però insomma. Ci sono stati martiri della fede anche nel XX secolo. E queste tre parole, santità, verginità e martirio, sono delle parole che sembrano essere, diciamolo pure, sparite all'orizzonte della nostra fede, dall'orizzonte della nostra religione. Facciamo fatica, cioè, addirittura a parlare di santità, di verginità per il Signore, scelta per il Signore, e di martirio. Ora, nel caso di Carlo Acutis, diciamo che il suo martirio non è stato un vero e proprio martirio perché lui non è stato portato alla morte per difendere la fede da un despota, da un tiranno, da una persecuzione aperta, ecco, come avveniva all'epoca dei tanti martiri. Ricordiamoci che, cari amici, che noi passeggiamo per le strade di Roma e il monumento più visitato in assoluto è il Colosseo. Questo Colosseo, costruzione grandiosa, costruzione che ci ricorda la grandiosità dell'impero romano, da cui noi discendiamo, ci ricorda i fasti della Roma imperiale, ci ricorda Panem Circenses, no? Come vivevano gli antichi romani, non molto diversamente da come viviamo noi oggi. E ci dimentichiamo, cari amici, che quello è il sacrario più grande d'Italia. Perché? Perché nel Colosseo venivano fatti morire chi? I cristiani. Quindi Diocleziano, vari imperatori, sono anche, ricordiamo magari soltanto Nerone, che perseguitava i cristiani, che diede le fiamme a Roma perché poi per incolpare i cristiani, ma ci sono stati degli imperatori romani, Diocleziano, Massenzio, non vi dico, Domiziano e altri imperatori che si sono macchiati le mani di sangue perché hanno ucciso a causa della fede, migliaia di martiri cristiani. E allora davanti al Colosseo bisognerebbe rimanere in silenzio, se lo si percorre come si faceva una volta nella Via Crucis, che si celebrava per le strade e poi all'interno di questo monumento, e dovremmo andare lì con la compunzione dovuta a un luogo sacro, a un luogo che ha bevuto il sangue dei martiri. Roma è una città, sappiamo, piena di storia, basta spostarsi di un chilometro e mezzo circa dal Colosseo verso la via Laurentina per trovare le catacombe, per trovare una chiesetta che è la chiesetta del Quo Vadis, dove si sono incontrati Nostro Signore e San Pietro, il quale stava fuggendo da Roma proprio per sfuggire alle prime persecuzioni, perché poi dopo queste si sono protratte per un paio di secoli, insomma, fino all'imperatore Costantino, a Sant'Elena, quindi le persecuzioni sono andate avanti per fermarsi con l'imperatore Costantino, che era cristiano, e sua madre, Santa Elena. Ma per dire che la chiesetta del Quo Vadis, c'è una pietra, chi ci va la potrà osservare, che porta le impronte di Nostro Signore Gesù Cristo, il quale su quella pietra si è fermato e ha fermato, se volete, San Pietro, che stava per andare via da Roma e che invece, incontrando Nostro Signore, si è sentito chiedere, cioè lui ha chiesto a Nostro Signore: Quo Vadis, dove vai? Quo Vadis, Domine, dove vai, Signore? E lui ha detto: vado a dare la mia vita al posto tuo. E così San Pietro si è rigirato sui suoi passi ed è ritornato a Roma per essere crocifisso, crocifisso, come sappiamo, a testa in giù, no? non come Nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Roma è il palcoscenico, se volete, del martirio di migliaia di cristiani, del fiorire della Chiesa, che fu costretta praticamente a fuggire da Gerusalemme, e in questa nostra Italia, che è definita da tanti una terra di marinai, di scienziati e di santi, ebbene, in questa nostra Italia, queste parole, la santità, la verginità scelta per il regno di Dio e il martirio, sono diventate le parole più lontane dalla nostra vita. E allora sappiamo che il Signore, quando vede che la sua Chiesa va in rovina, non lesina a suscitare nuovi santi che indichino ai fedeli, al popolo di Dio, la via della salvezza innanzitutto e poi quella della perfezione cristiana. Quindi in questa nostra epoca, nella quale noi possiamo tranquillamente dire, no? Guardando soprattutto le nuove generazioni, che c'è un drammatico allontanamento dalla fede, c'è una catastrofica sete di Dio non soddisfatta, c'è una vendemmia di anime, di giovani che vengono strappati alla vita precocemente, ma non come Carlo Acutis, ma magari per gli incidenti stradali, che sono la causa della la prima causa di morte tra i 16 e i 27 anni, la prima causa di morte fra i giovani sono gli incidenti stradali, queste famose stragi del sabato sera, che però guardiamoci allo specchio, cari amici, è facile guardare un paziente malato, no? Che poi sono i giovani, ma anche gli adulti logicamente, e però c'è una parte dello specchio che restituisce un altro volto, e questo volto è il volto dei genitori, e anche della scuola. La grande tragedia dei giovani d'oggi, cari amici, non è tanto, come vedremo, lo straripante potere ipnotico dei social, dei media, anche se dobbiamo dire che questo telefonino, questo smartphone è diventato una calamita per gli occhi di noi tutti. Capita certe volte di vedere, facendo queste visite virtuali, no? Oggi si può fare così, così. Se vedete su dei media tipo YouTube, per esempio, potrete fare delle visite virtuali, cioè in tutte le città, diremmo, del mondo, perlomeno per le più famose, ma sia che voi viaggiate virtualmente a Roma, sia che siate a Milano, in una capitale europea, sia che siate a Londra, sia che siate a New York, per dire tutte le città della Cina, da queste città ultramoderne, sia che voi andate in Giappone, sia che andiate all'altro capo del mondo, per dire Canberra, Perth in Australia, Mosca addirittura qui, ormai vediamo, no? La guerra è venuta pure in Europa e quindi spesso si va a vedere la città di Mosca, come vivono i moscoviti. Beh, anche lì, cari amici, fateci caso, di meno rispetto a noi, ma i giovani hanno tutti lo sguardo perduto nel loro smartphone. Altri poi sono lì a fare i cosiddetti selfie e praticamente questo oggettino così apparentemente piccolo è normale, diventa un ladro di tempo, un ladro di anime purtroppo, e cioè fa diventare la vita di noi tutti, ma soprattutto dei nostri figli, una vita a senso unico. E prima di vedere che cosa c'entra in tutto questo Carlo Acutis, vi dicevo che questo specchio nel quale siamo invitati non solo a guardare i volti un po' assenti, un po' trasognati dei nostri figli, dei giovani, delle ultime tre generazioni, ma riflette anche il volto di noi genitori, perché il problema nasce da lì. Don Dolindo Ruotolo, questo santo sacerdote, no? E una volta fece questa osservazione. Disse: quando un ladro riesce a penetrare in un'abitazione, la prima cosa che fa è quella di legare e di imbavagliare gli occupanti della casa per poi fare razzia di tutto quello che trova, suppellettili del denaro, degli ori, dei valori. Questo lo diceva anche nostro Signore, no? Se ricordiamo quando parlava appunto, no? Quando un uomo forte fa la guardia alla sua casa, i suoi beni stanno al sicuro, ma dice nostro Signore, se arriva uno più forte di lui, lo lega e depreda la propria casa. Don Dolindo, ricordando questa pericope evangelica, fa un collegamento stupefacente. Ci dice che il nostro nemico, il nemico della nostra salvezza, quello che cerca di fare è che purtroppo gli sta riuscendo molto bene, si sta imbavagliando. Ma lui, Don Dolindo, è morto nel 1970 e ha visto a stento quello che stava per succedere e che poi è successo dopo la morte di San Pio da Pietrelcina. Il dilagare, cioè, dell'immoralità, del peccato sociale, dell'ateismo, del neopositivismo, dello scientismo, delle false religioni, per le quali noi commettiamo a cuor leggero anche l'apostasia. Don Dolindo fece appena in tempo a vedere all'orizzonte, ma col suo sguardo profetico vide quello che sta accadendo e disse che il maligno, la prima cosa che fa, ci imbavaglia. Naturalmente, se tu vai a vedere oggi, sembra che noi non siamo imbavagliati, no? Perché, anzi, c'è una proliferazione di parole, quante non se ne sono mai udite in tutta la storia dell'umanità. Questo lo possiamo dire, anche questo senza tema di essere smentiti. Parole, parole, parole che si moltiplicano, che si diffondono, che ti entrano nelle orecchie anche quando non vorresti, che addirittura le chiamiamo spamming, le chiamiamo invasioni di gente che infastidisce, non si riesce a stare un po' in silenzio, non si riesce un po' a non sentire parole. Naturalmente che succede? Che si diventa assuefatti a queste parole, e anche se ci comunicassero chissà quale verità, purtroppo sarebbe mischiata a una valanga di altre parole che o non dicono niente o ti portano verso il male, verso la direzione opposta. Quindi non a queste parole si riferiva Don Dolindo quando diceva che il nemico, la prima cosa che fa, quell'imbavagliare coloro ai quali vuole sottrarre tutto. No? Come il ladro fa con i malcapitati, rapinati. Ha imbavagliato la voce della nostra anima, ci ha levato la preghiera, ci ha levato la preghiera. Levandoci la preghiera, siamo in suo potere. Questo è quello che sta succedendo, cari amici, nel nostro mondo occidentale, o con uno stile occidentale, perché non sarebbe giusto poi tenere fuori che paesi dell'Oriente che vivono ormai più di noi all'occidentale, ma questo, diciamo, stile occidentale, West style, è quello di un mondo che appunto non prega più, non prega più, non crede più, anzi vorrebbe andare a grandi passi con lo scientismo, con le cose che dicevamo prima, verso l'allontanamento da Dio. E i nostri cari figli, i nostri giovani, nuove generazioni, anche quelli che ormai sono adulti e cercano la strada della loro vita, anche in questi vediamo che è stata tacitata non la voce esteriore, ma la voce interiore. Non preghiamo più, o se preghiamo, preghiamo troppo poco, o se preghiamo, preghiamo male, come diceva San Giacomo, e non otteniamo nulla, ecco, perché non sappiamo chiedere. Ecco. Questo è un po', così, tratteggiando la tragedia dei nostri giorni, perché quando il nemico riesce a tacitare, a far tacere la voce dell'anima, se abbiamo la bocca tappata, cari amici, non possiamo nemmeno ricevere l'Eucaristia, no? Quindi se ne va la vita interiore, l'anima muore, cade nel peccato e viviamo, molti di noi vivono, noi viviamo nel peccato. Ecco. E il nemico di Dio, è il nostro nemico, fa una razzia di anime, non svaligia soltanto le nostre case, per dire, ma svaligia le nostre vite, svuota i nostri cuori e fa andare via il dolce ospite della nostra anima in grazia, che è Dio stesso. Questo è quello che sta succedendo. Allora, se andate a vedere che cosa ne pensano dei giovani, non tutti per grazia di Dio, non tutti, perché poi le vie del Signore sono infinite e le anime, le nostre anime, comunque sono attirate, chiamate da Dio. Quindi non è un discorso da generalizzare, ma come si dice di consueto, come ci insegna la statistica, no? La statistica è quella strana scienza che con la solita battuta, no? Si dice che se gli italiani ogni settimana in media mangiano mezzo pollo per ciascuno, però ci sta chi ne mangia due e chi neanche lo vede in fotografia. Quindi la statistica ci dice che lo stato della nostra società, purtroppo anche dei popoli, dei battezzati, dei credenti, si sta assottigliando e quindi i numeri sono drammatici. Poi ci stanno, possiamo perdere, quelli che si dicono credenti ma non praticanti, che sono forse quelli di noi che la fanno più sporca, no? Perché siamo, è il sepolcro imbiancato, quindi i falsi credenti. Ebbene, cari amici, vi dicevo che appunto Don Dorindo si riferiva all'anima che viene imbavagliata, soprattutto, e quindi non prega più, no? O non ha mai pregato. Per questo vi dicevo che i genitori, noi genitori, abbiamo questa grande colpa che ci atterrisce, di non dare ai giovani, di non trasmettergli i valori della vita, i valori della fede. Non presentiamo i nostri figli al Tempio, nel senso che viviamo da dissoluti e i nostri figli, che vedono in noi il primo modello, ci seguono su questa via di nichilismo, di irreligiosità. Allora, prima di andare a vedere adesso nel dettaglio perché dobbiamo veramente ringraziare questo santo, Carlo Acutis, e anche per dire per notare che cosa è successo in lui che lo ha portato giovanissimo a essere santo, vergine e in un certo senso martire della nostra epoca, io chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, qualche minuto di buona musica e poi riprendiamo la nostra catechesi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, questa settimana incontriamo questo santo, questo beato, Carlo Acutis, questo ragazzo che ha avuto una vita breve, ma è riuscito non solo a salvarsi, ma a diventare perfetto, perfetto agli occhi di Dio, a santificarsi. Dobbiamo ringraziarlo, cari amici, e dobbiamo ringraziare tutti i giovani. Sembra, vedete, sembra che essi abbiano una posizione di vantaggio rispetto a chi ha più anni, perché oggi la vita si è allungata, e sembrerebbe che davanti a loro c'è tanto tempo ancora da vivere. Ma purtroppo molto spesso non è così. Parlavamo delle stragi del sabato sera, parlavamo di quelli che addirittura concludono la loro vita tragicamente, perché bullizzati, perché sono stati portati sulle soglie della disperazione dalle loro conoscenze anche del mondo virtuale, no? Sappiamo che esiste quest'altra piaga del cyberbullismo. Ad ogni buon conto, il panorama che si presenta davanti ai nostri occhi è quello di una desolante moria di anime, di giovani che non sono stati colpevolmente portati alla conoscenza della fede, quindi la responsabilità dei genitori, delle autorità che poi si sostituiscono, la scuola ormai è atea, la scuola è atea, se non peggio. Ecco, quindi. E quindi sono, possiamo dire, il punto debole, no? Il fianco molle e più vulnerabile della nostra società, soprattutto dei credenti. Carlo Acutis invece è riuscito non solo a farcela, ma ha indicato una via di santificazione. Lui aveva il sogno di diventare programmatore di computer, era bravissimo anche nell'utilizzo, ma poi si era messo un po' a studiare, non solo per utilizzare, ma proprio per fare i programmi, quindi voleva diventare un informatico, voleva diventare quello che tanti oggi diventano, cioè dei cultori, degli esperti di informatica, di media, di tutte le opportunità che offre il mondo dell'informatica, dei computer, dei telefonini, se volete, e quant'altro. Ma lui è stato chiamato, e se ne è accorto subitissimo, a una via più alta che quella di servire soltanto come apripista, no? Potremmo dire, in questa giungla mediatica che ci schiavizza. Lui è stato chiamato a seguire nostro Signore e Gesù Cristo. Quindi, anzi, lo disse chiaramente alla madre, perché lui, adesso poi vediamo qual è la sua vita, vedere la vita dei santi, cari amici, serve a poco se non ci rimane niente, se non li imitiamo. Forse è meglio non sapere la vita dei santi, perché se non li imitiamo in qualche modo è per noi un'altra colpa. Ma lui si accorse, lo disse alla madre, che mamma, purtroppo c'era l'ingravescenza di un male che lo ha condotto alla morte giovanissimo. Quando Carlo si accorse che questo male di cui lui che aveva combattuto con tutte le sue forze si ripresentava, allora ha detto alla madre: mamma, guarda, è inutile, Gesù mi vuole con lui sulla croce, no? E difatti poi dopo questo santo ragazzo si è spento seguendo nostro Signore, così come l'hanno seguito i compagni dell'ultima ora di nostro Signore. Ai piedi della croce c'erano San Giovanni e la Madonna addolorata. Quindi Carlo Acutis poi è stato associato proprio alla passione di Gesù, del morto santo. Come ha fatto? Come ha fatto a sfuggire alle trappole esiziali, no? del mondo virtuale ma anche purtroppo dobbiamo dire, no, tutte le lusinghe di questa specie di città dei balocchi nella quale noi vorremmo continuare a vivere, no? Fateci caso, no? Con una battuta che è alquanto infelice, però è giusta. Nostro Signore è andato in paradiso salendo sulla croce e noi vorremmo andare in paradiso seguendo una crociera, no? Vogliamo vivere tra i beni di questo mondo, vorremmo fare la quadratura del cerchio, come dicevano i matematici medievali, vorremmo rientrare nel paradiso terrestre dalla finestra quando siamo stati buttati fuori dalla porta. Quindi, purtroppo questo è il grande inganno dell'umanità, no? Quello di pensare che Dio non esiste o se esiste è talmente buono presento alle soglie della morte, pieno di peccati, lui mi perdona lo stesso. Vi dirò di più, cari amici, che in quell'ignoranza colpevole, che molti genitori riversano sui propri figli, allontanandoli da Dio, quindi un po' come i farisei, che loro avevano le chiavi della scienza, loro non sono entrati e hanno impedito agli altri di entrare. Questo è proprio quello che sta succedendo. Beh, cari amici, il catechismo ci insegna che esistono sei peccati contro lo Spirito Santo. Sia benedetto Pio X che col suo catechismo ci ha fatto entrare nella testa tante nozioni, il catechismo ormai bandito, però questo è un po' il quadro, come dicevo prima, no, statistico. Poi è chiaro che i giovani sono la speranza nostra e sono la speranza di Dio, quindi non dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio. Però la maggioranza dei giovani non è come Carlo Acutis, non è neanche credente e spesso sono talmente lontani che si macchiano di efferati delitti, anche uccidendosi l'uno con l'altro. Quindi intendo dire con questo che San Pio X si insegnava che esistono sei peccati contro il primo di questi è la presunzione di salvarsi senza, anzi, il primo è un altro, il primo è quello di Giuda, cioè la disperazione nella salvezza. La disperazione nella salvezza, un peccato contro lo Spirito Santo, cioè molti di noi preferiscono non pensare, anzi, come disse un sacerdote francescano dell'Immacolata, che in una conferenza diceva: gli atei hanno una sola speranza, che Dio non esista, no? Perché se Dio esiste, per loro è una tragedia, quindi sperano vivamente che Dio non esista. E se poi si accorgono che Dio esiste, disperano nella salvezza. Ma il secondo peccato, a stregua del primo, è la presunzione di salvarsi senza merito. Scusate, secondo peccato contro lo Spirito Santo. Presumere di salvarci senza meriti. Arriviamo alle soglie della morte con le lampade spente, no? Ricordate, cari amici, le cinque vergini stolte e le cinque vergini sagge, savie. Purtroppo si arriva alle soglie dell'eternità con le lampade spente, con la fede spenta, con l'anima morta. E invece Carlo Acutis è riuscito a fare tutto il contrario. Non solo ha sfuggito alle insidie del maligno, grazie alle lusinghe di questo mondo che, vi dicevo, sembra un po' il paese dei balocchi, no? Vogliamo vivere, non vogliamo affatto andare in croce, no? Vogliamo andare in crociera, vogliamo vivere come vivevano gli epicurei, inseguendo, fateci caso, no? Ci sono due dati, ve li voglio citare, no? Perché poi la statistica, vi dicevo, è una scienza strana, no? Che pure quando dobbiamo attraversare la strada si dice che probabilità abbiamo di andare a finire sotto un'automobile. Ma la statistica ci comunica dei dati veramente raccapriccianti. Pensate, cari amici, che ormai la flotta delle navi da crociera, dico questo per dire una cosa qualunque, un aspetto della nostra vita ormai è entrata nello standard della vita stile occidentale. Yacht per chi se li può permettere, crociere per chi no. Però ormai c'è una flotta di navi da crociere e c'è una nave che è la nave più grande del mondo. La nave più grande, non vi dico il nome, per crociere, 2.800 uomini di personale di bordo, può ospitare più o meno una cifra analoga, anche superiore, di passeggeri, che si muove sulle rotte più affascinanti ed è sempre piena, perché altrimenti sarebbe alla fonda, diciamo. Quindi si sono moltiplicate negli anni, prima esistevano pochissime, il Titanic era una di quelle, proprio dagli inizi del 1900, del secolo scorso, adesso sono centinaia flotte di varie tipologie. Beh, questo dato è il fatto che in Italia, per esempio, in Italia, che è il paese che sta vivendo una denatalità record, avrete sentito sicuramente, un altro record raggiunto dalla denatalità italiana, quindi ormai si fa 1,1 figlio per ogni famiglia che si forma. Quindi, e invece nelle case degli italiani ci sono 25 milioni tra cani e gatti, 25 milioni, cioè in Italia ci stanno circa poco meno di 60 milioni di persone e ci stanno 25 milioni di pet, cioè tra animaletti domestici. Per carità, mica c'è niente di male, però che significa questo? Chiediamoci. Che significa? Significa che non si formano le famiglie, gli anziani sono soli, i giovani spesso vivono da single, e allora dove si cerca un po' di compagnia? Negli animali. Ecco, in pratica gli animali cercano altri animali. Quindi. Allora vediamo Carlo Acutis, la sua ricetta. Lui, pensate un po', parlava, ecco, in maniera molto moderna, di un'autostrada soprannaturale. Lui diceva che questa autostrada soprannaturale che ci porta a Dio si percorre, si può correre a tutta velocità, diceva, con il carburante della preghiera nell'automobile e avendo come automobile la consacrazione alla Madonna. Ma sapete che queste cose qua noi le sentiamo molto difficilmente. E un ragazzo di 16 anni invece aveva capito tutto e viveva una vita di grazia, viveva una vita di grazia. Quindi era praticamente un ragazzo puro, puro non solo della purezza fisica, ma come dicono appunto coloro che ci hanno parlato di lui, aveva la purezza proprio del cuore e riusciva veramente a evitare tutto ciò che la potesse deturpare. Vedete, nel passato ci sono stati molti santi che sono morti giovani, possiamo ricordare i pastorelli di Fatima, possiamo ricordare San Gabriele dell'Addolorata, possiamo ricordare tanti santi, no? Ecco, San Luigi, nono, oppure, però l'ambientazione era completamente diversa, vivevano in un'epoca completamente diversa. Per esempio, per dire, San Gabriele dell'Addolorata, anche lui aveva degli amici, aveva anche da dare dei consigli, diceva proprio a un suo amico: sfuggi le cattive compagnie, perché spesso si va a teatro con la grazia, allora c'erano i teatri, non c'era né il cinema, né tantomeno i media, i computer, i telefonini, TV, eccetera, si va a teatro con la grazia e se ne esce privi. Quindi diceva San Gabriele a un suo amico: caro amico mio, sfuggi le cattive compagnie, e parlava appunto del teatro. E si sembra più accessibile, meno problematico, diciamo, tenere o rimanere nella purezza ai tempi di San Gabriele, oppure anche dei pastorelli di Fatima, come ai tempi di San Giovanni Bosco, cioè tutti coloro che hanno avuto poi modo di avere a che fare con i giovani e quindi ad avere. Però San Giovanni Bosco, per esempio, diceva ai suoi ragazzi, diceva: se vi capita di cadere nel peccato mortale, anche fosse di notte, venite a svegliarmi per confessarvi e per riacquistare la grazia di Dio. Guardate, sembra che stiamo parlando di cose avvenute su un altro pianeta, quindi non sembra che stiamo sulla Terra. Quindi l'autostrada è, come diceva quella della santità che ci porta a Dio, il carburante è la preghiera, quindi lui pregava, era puro di cuore e di corpo e aveva come automobile, come diceva lui, la consacrazione alla Madonna. In pratica, Carlo Acutis è diventato santo seguendo quello che la Madonna ha detto a Fatima, quello che la Madonna ci ha indicato a Fatima. Naturalmente, leggendo un po' qualche sua biografia, si dice che siamo appesantiti dalla troppa guida contro un vento del mondo che vuole rallentarsi. E possiamo guardare, diceva Carlo, all'esempio della mongolfiera. Che cosa intendeva dire? Lo leggo testualmente. Così diceva Carlo: la mongolfiera, per salire in alto, ha bisogno di scaricare pesi, così come l'anima, per elevarsi al cielo, ha bisogno di togliere dei piccoli pesi che sono i peccati veniali. Se saliamo sulla mongolfiera dell'anima in grazia, possiamo fare tratti lunghi di strada, ancora più velocemente e senza fatica. Una mongolfiera che ci porta in alto e con facilità, levando i pesi dei peccati veniali, e con quel fuoco soprannaturale che è la confessione frequente, ci mette le ali. Allora, cari amici, qui bisogna riconoscere che anche questo è uno degli argomenti che riguarda coloro che hanno una vita di grazia, coloro come noi, e cerchiamo di mantenere la grazia abituale, no? L'abito dell'amicizia con Dio, della vita soprannaturale di Dio, la vita di grazia abituale. Dobbiamo chiedere al Signore. Ebbene, nel caso di Carlo Acutis, lui aveva già compreso che si può rimanere dei tiepidoni per tutta la vita se non si eliminano questi pesi che impediscono alla mongolfiera della nostra anima di volare. E quindi, nonostante la sua giovane età, Carlo Acutis ci ha detto delle cose ancora più utili di un trattato di teologia, no? Perché poi dopo qua sta la potenza di Dio, che con la bocca dei bambini, come dice il Salmo 8, no? Con la bocca dei bambini sconfigge i suoi nemici. E difatti Carlo poi dopo, quando ha compreso che davanti a lui si poteva aprire un paradiso più alto, non solo ha fatto la volontà di Dio, ma l'ha fatta addirittura vincendo, no, la tristezza dei propri genitori, che lo vedevano purtroppo andare incontro a una morte precoce. Quindi, mentre i genitori magari disperavano, lui li incoraggiava. Quindi pensate un po', il contrario di quello che normalmente succede, perché diceva: mamma, è inutile, Gesù mi vuole con lui sulla croce, non ti stare ad angustiare. Il suo corpo di adolescente riposa apparentemente incorrotto, ecco, nella sua tomba. E allora, cari amici, oggi questa trasmissione che ci ha portato a conoscere un po' più da vicino Carlo Acutis, nel quale è riuscito a fare il programmatore nella maniera più perfetta, è riuscito a programmare la sua vita, a renderla un modello di santità e di vita di grazia. Io, cari amici, a questo punto vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione settimanale e vi rimando alla prossima puntata. Ave Maria.